Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi. Ringrazio Roberto Bellino per la parte tecnica, con Eva Rorman e Maria Serena Tuglio in regia. L'aldilà della notizia di oggi è dedicata a Eluana Englaro, la ragazza che da anni lotta drammaticamente con la vita. Ieri c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione per autorizzare quel distacco del sondino che in questi anni la sta alimentando con cibo e acqua. Iniziamo questa nostra trasmissione leggendo il comunicato che nella tarda serata di ieri è stato reso noto dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. La vita di Eluana Englaro, al cui dramma si è appassionata la coscienza italiana, è ormai incamminata verso la morte. Mentre partecipiamo con delicato rispetto e profonda compassione alla sua dolorosa vicenda, non possiamo fare a meno di richiamare alle loro responsabilità morali quanti si stanno adoperando per porre termine alla sua esistenza. La convinzione, dice la Conferenza Episcopale Italiana, che l'alimentazione e l'idratazione non costituiscano una forma di accanimento terapeutico è stata più volte, anche di recente, resa manifesta dalla Chiesa e non può che essere riaffermata anche in questo tragico momento. E ancora prosegue il comunicato della CEI: in tale contesto si fa più urgente riflettere sulla convenienza di una legge sulla fine della vita, dai contenuti inequivocabili nella salvaguardia della vita stessa, da elaborare con il più ampio consenso possibile da parte di tutti gli uomini di buona volontà. Firmato la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Ed ora cerchiamo di affrontare il tema giuridico. Diciamo subito che il caso è molto complesso, quindi ci perdonerete se noi anche per motivi di tempo siamo costretti, in modo forse anche un po' superficiale, a stringere e a sintetizzare. Ma cerchiamo di capire cosa ne pensa il professor Francesco D'Agostino, che è presidente, come detto prima, dei giuristi cattolici.
Buona giornata a lei.
Veniamo al pronunciamento della Corte di Cassazione sul caso Englaro. Si tratta di un pronunciamento tecnico o vi sono anche elementi di una certa sostanza che potrebbero condizionare anche un percorso futuro su argomenti di questo tipo?
Apparentemente tecnico, ma in realtà va molto in profondità nella sostanza. Perché nella pronuncia di ieri la Cassazione ha riconosciuto un diritto di rango costituzionale all'autodeterminazione dei pazienti, anche nei confronti di scelte di fine vita. La Costituzione non parla di un diritto di questo genere, si limita ad affermare che ogni persona ha diritto a rifiutare terapie coercitive, ma forme di autodeterminazione che si trasformino obiettivamente in pratiche di eutanasia passiva, come quella che aspetta la povera Eluana, sono sconosciute al nostro testo costituzionale.
Manca una legge in Italia su questo fronte. Lei pensa che questo abbia favorito un pronunciamento del genere da parte della Cassazione?
Se la Cassazione avesse adottato un'interpretazione saggia e prudente del nostro ordinamento giuridico e avesse preso seriamente in conto i principi della deontologia medica, che stabiliscono sempre per i medici una funzione di garanzia e un primato della vita, non ci sarebbe stato alcun bisogno di una legge. Ma dato che la Cassazione ha scelto invece un'interpretazione indebitamente estensiva, che di fatto introduce l'eutanasia nel nostro ordinamento, a questo punto ritengo che sarebbe sommamente auspicabile che il Parlamento intervenisse per ribadire principi tradizionali che oggi evidentemente sono andati perduti.
Professor D'Agostino, non pensa che queste sentenze possano aprire anche un fronte culturale su tematiche come quella del rapporto tra etica e giustizia?
Guardi, aprono un fronte culturale estremamente delicato. La vita di Eluana, essendo in stato vegetativo persistente, avrebbe perso dignità. Questa affermazione è gravissima. E a mio avviso è un vero e proprio insulto nei confronti di tutti quei malati che si trovano nella situazione di Eluana e dei medici e dei parenti che li accudiscono. Bisogna ribadire con forza l'esatto contrario. La dignità umana non solo è inviolabile, ma è imperdibile. Nessuna situazione, neanche quella di un criminale efferato, può farci pensare che la dignità umana sia venuta meno, meno che mai quando parliamo di malati, di soggetti fragili, di soggetti deboli, di soggetti terminali. Ecco perché avere giustificato la sospensione delle cure di Eluana dopo avere ribadito per settimane e settimane come la situazione di Eluana fosse tragica e priva di dignità apre una breccia di tipo culturale ed etico, a mio avviso, devastante.
Quale potrebbe essere la reazione dell'opinione pubblica?
Io temo che l'opinione pubblica si stia assuefacendo a campagne di tipo libertario e individualistico, che inducono le persone a pensare che ognuno di noi è sovranamente libero della propria vita. Ora, l'autodeterminazione è un valore altissimo, appartiene in maniera specifica alla tradizione cristiana, perché significa che ognuno di noi è responsabile dei propri atti, ma non può essere applicato in modo così superficiale, direi elementare, a situazioni estremamente diversificate. I malati sono sempre soggetti deboli, sono sempre soggetti impressionabili, sono sempre soggetti che sono a rischio di manipolazioni psicologiche ed esistenziali. I malati vanno protetti, al limite anche contro se stessi.
Risulta a verità, professor D'Agostino, che ad esempio su questo tema della vita, della giustizia, addirittura i notai si stiano organizzando in Italia?
I notai, quando si cominciò a parlare di legalizzare il testamento biologico, giustamente si sono offerti per fornire a queste particolarissime volontà anticipate di trattamento sanitario le maggiori garanzie giuridiche e formali. Ed è comprensibile. In Italia il testamento tradizionale, quello a contenuto patrimoniale, è rigidamente regolato dalla legge ed è assolutamente impossibile dare validità a dichiarazioni verbali facendole passare per dichiarazioni testamentarie. È incredibile che la Cassazione, in un caso come questo, che mette in gioco né più né meno che la vita, abbia ritenuto possibile che testimonianze verbali e indagini sullo stile di vita della povera Eluana potessero essere prove sufficienti della sua volontà di eutanasia passiva.
Che cosa potrà succedere in futuro, secondo lei?
È difficile essere profeti. Sicuramente si abbassa la funzione di guardia, la garanzia che tutti i medici sono deontologicamente tenuti a prestare nei confronti dei malati. In Italia ci sono circa 2.500 pazienti in coma persistente, basterebbe che nel 10% o anche soltanto nel 5% dei casi i curatori, i tutori, i parenti di questi malati volessero imitare il signor Beppino Englaro e avremmo già 100 vite umane condannate a morire di redie.
Così il professor Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici, e con lui abbiamo chiuso una prima riflessione che vi abbiamo voluto offrire, quella che riguarda l'etica e la giustizia. Ma il caso, se si può usare questo termine, di Eluana Englaro ha anche una storia parlamentare. La vicenda arriva infatti nelle aule parlamentari il 31 luglio. La Camera approva una mozione per sollevare un conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Consulta. Un giorno dopo anche il Senato avanzava questa ipotesi. Naturalmente il riferimento era alla questione della Cassazione che, come detto prima, nell'ottobre 2007 aveva autorizzato il distacco del sondino, ma questo atteggiamento del Parlamento italiano, dei due rami del Parlamento, venne respinto dalla Corte Costituzionale, che peraltro invitava il Parlamento a legiferare in materia. E questo è l'altro aspetto da molti ricordato anche in questa vicenda, e per questo io saluto e ringrazio il vicepresidente del Senato Vannino Chiti, che è in collegamento in diretta sulla Radio Vaticana. Presidente Chiti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, una prima reazione anche personale davanti a questo caso.
Ma guardi, la reazione personale è molto, molto in punta di piedi, perché penso che sia un caso drammatico, qualunque sia la valutazione di merito che si ha. Io provo anche rispetto grande sia per il padre, non sono mai scelte, credo che si prendano a cuor leggero. Per il caso di Eluana, per la sua vicenda personale, e penso anche che in questa situazione diciamo la famiglia, Eluana stessa, i medici, la magistratura siano rimasti anche in balia di un vuoto, il vuoto di cui lei parlava prima, cioè il Parlamento deve fare, non ha fatto una legge sul testamento biologico e la Corte Costituzionale aveva ragione perché il pronunciamento di Camera e di Senato era abbastanza fuori luogo, improprio dal punto di vista del procedimento nel momento in cui si inseriva, e poi il compito del Parlamento era ed è quello di fare una legge. Saremmo tutti più tranquilli se sapessimo quale effettivamente era la volontà scritta di Eluana. Saremmo tutti più tranquilli se sapessimo quali sono l'autonomia di valutazione, di intervento, di giudizio dei medici. Invece oggi è affidato appunto a decisioni non facili della magistratura e dobbiamo sapere che possono esserci, potranno esserci in casi simili decisioni diverse. E questo è quello che ci deve preoccupare, perché non è così che vive la civiltà di un paese, non è così che si affrontano le situazioni delle persone.
Quindi, Presidente Chiti, mi sembra di capire che lei, anche sul piano personale, davanti a questo caso, chiede con forza al Parlamento una legge sulla fine della vita, una legge che peraltro in qualche modo salvaguardi poi la vita stessa.
Sì, io credo che il Parlamento abbia il dovere, questo è il mio appello, di procedere rapidamente, come hanno fatto altri paesi, a darsi una legge che consenta a ognuno di noi, se lo vorrà, di lasciare scritte le proprie determinazioni, di cosa vorrebbe in casi in cui perda la coscienza e abbia malattie senza ritorno, e naturalmente che siano poi confermate. Una legge che consenta ai medici di non essere semplici esecutori, perché nel corso del tempo la scienza può produrre risultati, per cui oggi una cura che sembra inutile, un accanimento, diventa una cura che dà chance di vita. Allora, di fronte a tutto questo, bisogna che ci sia una regolazione in modo che nessuno sia lasciato solo, e bisogna che si trovi la forza, la volontà politica, anche sentendo le competenze scientifiche, di avere una soluzione. Non si tratta di mettere bandierine, non è questo il campo in cui si mettono le bandierine di uno schieramento politico o di un altro, non è neppure questo dal punto di vista legislativo il campo in cui si tratta di avere pregiudiziali, ci sono sicurezze e torti. C'è una riflessione comune, rapida da fare, e costruire una legge che sia una legge di civiltà, che viene fatta da un insieme degli schieramenti e non da uno schieramento l'un contro l'altro armato.
Presidente Chiti, lei pensa che si possa presto arrivare ad avere una legge su questo tema della vita?
Penso che se vogliamo possiamo arrivarci presto, e dobbiamo arrivarci presto. Dobbiamo arrivarci presto perché il caso di Eluana ci parla, e i casi molti che non conosciamo che ci sono in Italia, ci parla di una situazione che, se affidata soltanto alla decisione della magistratura, può avere esiti diversi, e comunque non è giusto dare questo compito alla magistratura. Quindi c'è questa necessità, e penso anche che ci sia la possibilità di avere una serie significative già oggi di convergenze, per cui bisogna fare questo sforzo. In fondo si è riuscito, quando si è trattato di affrontare il tema, quando finisce la vita, e si è riusciti a trovare una soluzione che ha avuto un apporto delle competenze mediche, scientifiche, quando il cervello non funziona più, quando l'elettroencefalogramma è piatto, e in quel momento può scattare la generosità del dono degli organi. Allora, se questo problema sembrava difficilissimo, è stato risolto con le conoscenze che si avevano, e la politica su quella base si è mossa, io credo che si possa fare anche questo sforzo, questo impegno, per il tema di una legge sul testamento biologico. È una necessità del nostro paese, e il Parlamento può dare una risposta di civiltà.
Ringraziamo il vicepresidente del Senato Vannino Chiti, ma ci sono anche altri casi simili a quello di Eluana Englaro, che però hanno anche un altro aspetto. Noi ci colleghiamo ora con Cesare Lia, che è un avvocato ed è padre di Emanuela Lia, una ragazza che da 15 anni è in coma vigile, che vuole continuare a vivere. Avvocato Lia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei.
Allora,
e buongiorno.
Grazie. Apparentemente la sua storia sembra simile a quella del padre di Eluana, due ragazze che purtroppo hanno problemi, ma lei sembra orientato ad un altro tipo di scelta, cioè quella di mantenere la vita, di rafforzare la vita. Perché questo?
Come... Certo. Io non solo sono per quest'idea, ma dall'inizio ho fatto questa scelta. Mia figlia è nella stessa condizione era nella stessa condizione di Eluana. Io, quando mi fu consegnata dalla rianimazione di Innsbruck 15 anni fa, chiesi al professore Gerstenbrand quali potessero essere i motivi di un probabile decesso suo entro 7 mesi, come diceva lui. E mi informò che non era tanto l'incidente stradale accorso quanto tutte le infezioni che la ragazza poteva prendere, perché aveva la PEG e quindi veniva alimentata artificialmente, e non si muoveva, non aveva una ventilazione attraverso la trachea e così via. Io presi sin da allora il coraggio a due mani, la portai a casa, che era l'unico posto dove la ragazza poteva avere assistenza massima e gli affetti familiari intorno a lei, e cominciai ad operare sulla sua volontà, costringendola piano piano a bere attraverso la somministrazione di un cucchiaino di acqua per volta, ricordo ancora, dopo 15 anni, e fino ad arrivare a farla bere col bicchiere e poi a nutrirla diversamente dalla PEG, frullando i pasti, cercando di dare le calorie giuste e così via. Io devo riscontrare adesso, a distanza di 15 anni, che mia figlia non solo ha aperto gli occhi, non parla ancora, non si muove, ovviamente è allettata, io la porto anche in giro per il paese con la carrozzella, però lei comprende tutto, non parla, ripeto, ma segue tutti i discorsi. E quando è successo questo fatto di Eluana, io non ho esitato, perché a lei ho raccontato tutto dell'incidente, di tutto quello che è successo. E quando è successo questo fatto di Eluana, io le ho fatto questa richiesta proprio per rendermi conto se questi soggetti erano in condizioni o meno di intendere, di volere, di fare delle scelte, perché anche mia figlia, quando era a scuola, al liceo classico, aveva avuto nella sua classe due casi di suoi colleghi che erano rimasti in coma, e anche lei aveva detto: se dovesse capitare a me vorrei morire. A parte il fatto che ripeteva sempre a mia moglie in continuazione: lasciatemi fare le cose mie, perché io a 20 anni morirò, come se sapesse già e prevedesse quello che poteva succedere. E allora io ho avuto anche questo scrupolo, ho chiesto: ma tu vuoi fare questa stessa fine? E lei invece mi fa capire il contrario, cioè mi fa capire che si adatta a questo tipo di vita, che non è certamente un tipo di vita che conduceva lei, perché era una ragazza spigliata, era studentessa universitaria di giurisprudenza e così via, quindi si può immaginare quanto fosse presa dalla vita comune, normale. E lei invece oggi mi fa capire, e poi io sono molto contento per il suo stato, che lei vuole vivere, non vuole morire.
Avvocato Lia, lei vive, se non vado errato, in un paese del sud Italia?
Sì, io vivo a Tricase, in provincia di Lecce.
Quindi una realtà dove l'opinione pubblica come si comporta davanti al suo caso? Noi parliamo di opinione pubblica perché apparentemente l'opinione pubblica oggi sembra un po' appoggiare la linea che porterebbe alla fine della vita di Eluana, almeno così ci dicono i sondaggi, se questo poi può avere una sua veridicità. Ma ecco, l'opinione pubblica di un paese in provincia di Lecce, cosa pensa di questa sua battaglia per la vita?
No, no, io riscontro che l'opinione pubblica invece è contraria a quello che si sta facendo per Luana. L'opinione pubblica è stata, non so se volutamente o erroneamente, informata, diciamo in modo sbagliato dello stato in cui vivono questi soggetti. Ieri sera, non so se lei ha seguito la trasmissione di Porta a Porta, c'è stato Fulvio De Nigris, che ha avuto un'esperienza del genere. Io lo conosco perché la sua esperienza comincia 2 anni dopo la situazione di mia figlia, che ha detto chiaramente che i soggetti che si trovano in queste condizioni non possono assolutamente essere considerati come soggetti col cervello piatto, cioè incapaci di seguire sia pure nel loro intimo tutte le vicende della vita. Lo ha detto chiaramente, così come ha spiegato e come io vado insistendo che non esistono soggetti in coma vegetativo. Attenzione, la gente è portata a pensare che queste siano delle piante, ormai siano degli esseri che non hanno alcuna capacità di elaborare una certa, diciamo, elettricità mentale. Non è vero. Questi sono ragazzi, altrimenti il cervello uscirebbe piatto nell'analisi, è vero? E quindi sarebbe veramente un vegetale. Invece, se il cervello funziona, se si hanno degli impulsi elettrici, significa che una certa elaborazione di dati sarà a livello infantile, sarà a livello normale e così via, però esiste, quindi esiste la vita.
Grazie, avvocato Cesare Lia, per questa sua testimonianza di vita. Auguri a lei e a Emanuela. Grazie veramente di cuore.
Grazie a voi, spero che la gente comprenda questa situazione e non sia per la morte, sia per la vita.
Grazie, avvocato Cesare Lia. Noi chiudiamo questo collegamento dalla provincia di Lecce. Noi, amici ascoltatori, ci fermiamo qui.